Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok. La fiducia negli sconosciuti è, lo so, sembra strano, ma è uno dei fondamenti della nostra società. Ce ne rendiamo conto molto raramente, solo quando qualcosa mette in crisi questo sistema di fiducia negli sconosciuti, ma il suo ruolo è assolutamente centrale quando collaboriamo a un progetto comune, progetti con tante persone, progetti collettivi in cui cooperiamo anche con sconosciuti mai visti nella vita, quando ascoltiamo una storia, una ricostruzione dei fatti da parte di un giornalista, di un testimone, ci fidiamo delle sue parole, delle sue intenzioni, o quando usiamo il denaro e vedremo bene questo cosa significa. Ecco, il più grande danno che il Covid ci ha imposto potrebbe essere l'aver rotto il meccanismo della fiducia reciproca fra sconosciuti. E questa è una cosa molto grave che andiamo a sviscerare come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Qualche giorno fa ho letto un interessantissimo editoriale sul The Atlantic, testata che leggo molto di frequente con grande interesse perché è veramente interessante e approfondita. E questo editoriale si intitolava The End of Trust, Suspicion is Undermining American Economy. Vi metto il link in descrizione e a fine puntata anche per chi è in live mettiamo il link in chat. Questo editoriale è abbastanza angoscioso perché esprime un'idea preoccupante, l'idea che sia finita la fiducia fra sconosciuti, cioè la fiducia fra le persone che cooperano alla costruzione della società. E sembra una cosa molto molto pesante da dire, per altri potrebbe essere molto leggera perché di nuovo noi diamo per scontato il fatto di fidarci di persone completamente sconosciute, ma oggi vedremo che non dovremmo dare così tanto per scontato questo aspetto. E quindi che il sospetto, che è il contrario della fiducia, sta minando alla base l'economia americana, ma tutto quello che dirò e tutto quello che troverete in quell'articolo potrebbe, secondo me, essere osservato anche nella nostra società europea, italiana, magari con forme diverse, però mi pareva uno spunto interessante. È un'idea preoccupante questa, dal momento che la fiducia è l'elemento fondante della nostra società. Nell'articolo viene riportato una dichiarazione di un economista, il quale dice: virtualmente ogni transazione commerciale tiene in sé un elemento di fiducia. E il commercio è alla base proprio dello scambio che permette la cooperazione internazionale. E anche qui cercheremo di vedere qualcosina. Se noi prendiamo questo pezzo di carta, ok, questi sono 10 euro, derivanti ovviamente dai vostri abbonamenti e dal vostro sostegno, 10 euro così preziosi. Ecco, vedete, il valore che noi diamo a questo pezzo di carta, e voglio ribadirvelo che questo è un pezzo di carta, che io potrei bruciare, distruggere, una cosa illegale in realtà, ma potrei distruggere, e nulla del valore materiale delle cose andrebbe ad essere sconvolto, ok? Non sarebbe come, tipo, non so, gettare in un buco nero un pezzo di oro. L'oro è limitato nel mondo, invece di queste effettivamente possiamo stamparne altre. Ecco, vedete, il valore che diamo a questo pezzo di carta esiste in virtù della fiducia che anche lo sconosciuto con cui lo scambio per, diciamo, un taglio di capelli oppure 16 kg di pane, ok, sto dicendo cose molto più inaccettabili, ma no, non credo che 16 kg di pane, non so quanto costino 16 kg di pane, però insomma ci capiamo, ok? Scambio questo, questo pezzo di carta, e il valore deriva dal fatto che anche lo sconosciuto con cui lo scambio riconosce lo stesso valore. È un atto di pura reciproca fiducia. E poi chi c'è come garante di questa cosa? Lo Stato, l'autorità politica. Però capite bene che è tutta una storia che ci raccontiamo. Il denaro, in quanto elemento simbolico, ci permette infatti di avere una società di primati. Sì, brutte notizie, ragazzi, siamo tutti primati, siamo scimmie in fin dei conti, che notoriamente vivono in piccoli gruppi, gruppi limitati, molto stretti, legati da parentela e quindi legami di sangue e quindi tribù non molto molto vaste. Quindi primati che però riescono a rompere i confini di quella tribù e si fidano di membri sconosciuti. Voi provate a prendere due tribù diverse di bonobo oppure fare entrare uno sconosciuto bonobo in una tribù di bonobo e vedete come lo trattano lo sconosciuto. Non è così facile riuscire ad avere fiducia reciproca quando si è primati. Ecco, invece c'è questo simbolo, questa cosa che ci permette di dire ok, ci fidiamo del fatto che tutti diamo un certo valore a un pezzo di carta che di valore in sé per sé non ne ha. Provate ad andare nella giungla e prendere questi 10 euro e scambiarli con lo stesso bonobo per la sua banana. Non c'è niente di sessuale in questo, intendo proprio la banana. Sicuramente il bonobo non vedrà di buon occhio questo scambio, perché questo valore lo diamo soltanto all'interno della non tribù, ma comunità umana. E questo ci permette di uscire da quelli che sono i legami di sangue e tutto quanto, e rappresenta letteralmente la fiducia che noi abbiamo nei confronti degli sconosciuti, la fiducia nei confronti del fatto che anche gli sconosciuti intorno a questo pezzo di carta daranno lo stesso significato, attribuiranno lo stesso valore. Cioè, io mi fido del fatto che tu ti fidi e che tutti quanti ci fidiamo. Il denaro è una delle storie di maggior successo raccontate nella vicenda umana, perché molto più di Dio, per esempio. Ci sono gli atei che non credono in Dio, ma a quanto mi risulta anche gli atei credono nel denaro. Questa cosa qua è importante. Insomma, la fiducia è questo: io mi fido che tu ti fidi, mentre tutti quanti ci fidiamo più o meno delle stesse cose. E di cos'è che ci fidiamo? Ci fidiamo delle intenzioni altrui, ci fidiamo del fatto che dietro un gesto, una parola, una storia ci sia un'intenzione che riusciamo a indovinare. Ci fidiamo dei gesti degli altri, che quei gesti hanno quel determinato significato, e quindi ci fidiamo anche delle competenze degli altri, cioè ci fidiamo del fatto che quella persona che ha compiuto quel gesto abbia una competenza che mi permette di dire ok, scambio questo, di cui entrambi ci fidiamo, con la tua competenza. Ci fidiamo delle parole, dei racconti, quando leggiamo un giornale, ascoltiamo un divulgatore, un podcast, sentiamo una live su Twitch. Ci fidiamo delle parole che ci vengono date, e lo sapete io quanto, per esempio, durante le monografiche vi dica non fidatevi, o meglio, non fatevi bastare le mie parole, andate a leggervi poi i testi dei filosofi. E peraltro, piccola parentesi, lunedì 6 dicembre alle 21 finalmente facciamo la monografia su Kierkegaard, grazie al cielo, e stavolta ce la facciamo, cascasse il mondo. Quindi io vi dico, andate a leggervi le parole di quei filosofi. Quando poi le leggeremo dovremo comunque fidarci del fatto che, insomma, è tutto legato dalla fiducia. La fiducia è il lubrificante della civiltà. E su tutto questo si basa l'economia. Perché l'economia, che è la misurazione degli scambi fra le persone, non esisterebbe nella misura in cui la viviamo senza la fiducia nei confronti degli sconosciuti. E senza tutto questo sistema di fiducia avremmo soltanto il legame di sangue, a famiglia, la tribù. Perché l'unica cosa che mi permetterebbe di fidarmi di qualcuno sarebbe sapere che quella persona condivide con me la parentela. E noi umani non siamo così, anzi, noi umani stiamo costruendo una società globale i cui rapporti più importanti spesso esulano da quelli di sangue. Cosa che dei primati al di fuori del consesso di Homo sapiens non potrebbero fare, perché vivono in tribù con legami di sangue e totale sfiducia nei confronti di chiunque sia al di fuori di quel gruppetto. Ma E qui arriva il ma gigantesco, la brutta notizia, perché tutto quello che vi ho detto sono bellissime notizie, è una cosa fantastica fidarsi degli sconosciuti, e poi vedremo anche perché. E arriva il ma. Ma la fiducia è fatta di contatto e di visione. Cioè, la fiducia non è una sostanza, è fatta di ulteriori elementi molto, molto cardinali, importanti della nostra esistenza. Infatti noi non è che ci fidiamo a priori della gente, noi ci fidiamo, per esempio, valutando le informazioni provenienti dall'altro. Non solo le parole, dobbiamo fidarci del fatto che le parole che stai esprimendo abbiano in sé per sé delle intenzioni che non siano quella di mentirmi, oppure dobbiamo fidarci del fatto che la parola che stai esprimendo abbia lo stesso significato che attribuisco io a quella parola. Ok, già questo è. Ma non solo le parole, il volto. Noi ci diciamo parlare vis-à-vis, faccia a faccia, che spesso è un errore perché spesso i segnali delle espressioni sono fuorvianti. Però noi cerchiamo il volto, cerchiamo le mani, cerchiamo gesti, cerchiamo corporeità, perché tutti questi sono segni che noi interpretiamo per rafforzare l'idea secondo cui di quella persona possiamo o non possiamo fidarci. Quindi l'espressione, il tono della voce, i movimenti. Le apparenze che si spera non ci ingannino, cioè cerchiamo di fidarci del fatto che le apparenze non ci inganneranno, o meglio, ancora di più, non partiamo dal presupposto che le apparenze degli altri ci ingannino per forza. Partiamo dal presupposto diverso, cioè che le apparenze, bene o male, siano interpretabili in modo corretto e corrispondano a quello che io interpreto. Questo è importante. Vedete, minori sono le informazioni che riceviamo, minore la capacità di suscitare o costruire un rapporto di fiducia. Attenzione, attenzione, questo è un punto importantissimo. Non minori sono le informazioni, minore la credibilità delle persone o la nostra capacità di capire. Anzi, come espresso benissimo da Gladwell nel Dilemma dello sconosciuto, libro che vi consiglio e che ho consigliato anche nei preferiti del mese di qualche puntata fa, è... Spesso avere maggiori informazioni da uno sconosciuto significa fraintenderlo di più. E in quel libro ci sono tantissimi esempi a riguardo. Quindi noi dobbiamo sempre cercare di selezionare bene le informazioni che ci arrivano. Ma cerchiamo più informazioni, perché più informazioni significa maggiori elementi su cui valutare la propria fiducia. Poi magari la fiducia viene tradita, ma un altro discorso è. Le informazioni infatti potrebbero essere fuorvianti. Ma la fiducia sta proprio nel non presupporre la fallibilità della nostra valutazione. Ecco che cos'è la fiducia. Io mi rapporto a te in qualche modo economico, personale, politico e via dicendo, e io interpreto tutto quello che mi stai mostrando, quello che vedo, quello che mi dici, quello che sento, quello che indovino, le tue intenzioni e tutto quanto, e io parto dal presupposto che le mie valutazioni siano sufficientemente solide. Ed ecco che cos'è la fiducia. E mi fido in questo senso che tu a questo biglietto darai lo stesso significato che do io. E quando mi dici la parola angoscia, staremo dicendo la stessa cosa. E quando tu farai un'espressione di un certo tipo, in qualche modo sarai lo stesso modo in cui io di solito uso quell'espressione. È una cosa complicata, però funziona. E funziona. E in questo senso noi facciamo bene. Facciamo bene a fidarci degli sconosciuti, perché la fiducia negli sconosciuti ci permette di beneficiare di moltissimi vantaggi della vita in società, pur venendo ogni tanto tradita questa fiducia. Certo che viene tradita, perché spesso ci accorgiamo di aver dato fiducia a qualcuno che non la meritava, e a volte abbiamo frainteso i segnali e quindi abbiamo fatto delle cazzate, altre volte per malvolenza degli altri siamo caduti in tranelli. E questo è un aspetto pericoloso, pericoloso perché cognitivamente noi siamo scemi. Siamo scemi in quanto il nostro cervello viene tracciato molto di più, viene segnato molto di più dai momenti in cui veniamo traditi. E ci dimentichiamo di tutte le volte in cui la fiducia negli altri, negli sconosciuti, ci ha portato un vantaggio. Ed è questo che ci porta a dare per scontata la fiducia. Se voi fate un conto di tutti i comportamenti che portate avanti durante la vostra giornata e che vi portano a fidarvi degli sconosciuti, quindi mettiamo da parte gli amici, i familiari, le persone molto strette, parliamo di sconosciuti, il negoziante, l'impiegato, l'impiegato pubblico, il medico. Se voi fate un po' un bilancio, vi accorgerete che il 90,999% dei casi in cui vi siete fidati di uno sconosciuto vi ha portato un vantaggio. Un vantaggio molto concreto. Viviamo di quei vantaggi. E poi è capitato, magari quel giorno di quella settimana, che uno di quelli a cui ho dato fiducia mi abbia stroncato, mi abbia deluso. E io ricorderò molto di più quell'aspetto che non le migliaia di casi in cui invece la fiducia è stata ben riposta. E quindi questo è il motivo per cui non bisogna mai presupporre che la fiducia sarà tradita, perché non è più fiducia, ok? Se io ho bisogno di una prova a priori della fiducia, non ho più fiducia, ho un contratto, è molto diverso. Ecco dove ha impattato il Covid. Questa è una cosa che in realtà pensavo da molto tempo, ma l'articolo del The Atlantic mi ha dato anche i dati su cui ragionare, perché in quell'articolo troverete un sacco di sondaggi, un sacco di studi, che confermano una cosa che bene o male io sentivo già. Avendo reso virtuali molti rapporti, col distanziamento, con lo smart working, con internet in generale, ha tolto da sotto i nostri piedi una delle basi della nostra convivenza, il contatto diretto. Che attenzione, non è soltanto il contatto appunto di vedersi, è il contatto che fonda il tessuto sociale di cui tutti beneficiamo. Non è una roba piccolina. Nel pezzo del The Atlantic, infatti, si riportano svariati studi che mostrano la globale e preoccupante crisi di fiducia reciproca, soprattutto nel mondo del lavoro, che è quello che poi, insomma, diciamo così, su cui l'articolo punta l'attenzione. Per esempio, nel marzo 2020, i livelli di fiducia nei colleghi della Erasmus University, migliaia di persone sondaggiate, in Olanda quindi, erano molto alti. Dopo 7 mesi sono crollati di più della metà. Cioè, prima della pandemia, se tu chiedevi a una delle persone che lavorava in qualsiasi ambito nella Erasmus University, ok, ma tu ti fidi della qualità del lavoro dei colleghi, delle sue competenze, delle buone intenzioni, del buon comportamento? La risposta era quasi sempre sì. Dopo la pandemia, anzi in piena pandemia, dopo lo smart working, la DAD e il distanziamento, quella fiducia è crollata. Perché? Perché la gente non si vede. Oppure in Australia, e questo è un dato interessante, il 60% dei supervisori, ovvero capi in qualsiasi ambito, dubita che gli impiegati in smart working svolgano correttamente il proprio lavoro. Prima erano molti, molti di meno. E perché questo accade? Di nuovo, perché non c'è il contatto diretto, perché non si vede, non ci si vede. Se non ci si vede, non si è in contatto. La fiducia perde il suo tassello primario. Infatti i sistemi di sorveglianza sul lavoro, questo negli Stati Uniti, sono aumentati del 50% nel periodo post-pandemico. Adesso in un ufficio è molto più probabile trovare la telecamera che guarda se stai lavorando.
Allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi, vediamo, dove sono le patatine?
Rick, ehi, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità, eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Questo è uno anche dei motivi, secondo l'articolo, io credo che sia anche vero, per il quale molti americani in quest'epoca, in questi mesi, stanno lasciando il loro lavoro. C'è un esodo dai posti di lavoro, con al tempo stesso una difficoltà nel reperire lavoratori qualificati. Tantissime persone stanno lasciando il loro lavoro. Certo, come ho detto qualche giorno fa, questo dipende anche dal fatto che dopo una grave crisi, tante persone si dicono, ah cazzo, faccio un lavoro che non mi piace. È il momento di provare a fare qualcosa della mia vita. E quindi tanti lasciano il lavoro, magari lo fanno per 6 mesi, un anno, poi tornano a fare in tantissimi, però c'è questa. Però sicuramente c'è un altro aspetto, che incredibilmente lo smart working ha reso molto più invivibile il rapporto lavorativo preesistente. E questo sta avvenendo ovunque lo smart working abbia preso piede in modo consistente. Questa cosa qua deve farci riflettere, perché tutto questo sta accadendo proprio perché noi siamo primati. Siamo delle scimmie, signori e signori. E la dimensione tribale, che fa parte del nostro DNA, richiede vicinanza, richiede visione, richiede interscambio e relazione diretta. Senza questa roba qua, noi siamo perduti e decostruiamo tutte le parti culturali che ci hanno permesso di allontanarci dal tribalismo duro e puro dei bonobo. Noi siamo cognitivamente predisposti a raccontarci le cose faccia a faccia, a condividere spazi comuni. Non possiamo esulare da questo aspetto. E certo, adesso ci sarà quello che dice: oh no, ma io sono un solitario. Ma non è, nessuno sta parlando di te. Statisticamente, noi siamo creature che condividono spazi comuni. Poi lasciamo perdere che è bello anche ogni tanto togliersi di torno e effettivamente non avere nessuno che ti rompe le balle. Certo, e io stesso, quando ho lavorato in ambiti di ufficio, non mi sono trovato bene e sto molto meglio con i miei spazi larghi. Infatti un giorno eliminerò Fede dalla faccia della terra, ma non diteglielo adesso, mi raccomando. Però il punto fondamentale da comprendere qua è che statisticamente questo aspetto ha un impatto determinante nella nostra vita. E quando la dimensione tribale, cioè quella del contatto, della visibilità, dell'interscambio, della condivisione di spazio, quando questa dimensione tribale viene meno, la fiducia nello sconosciuto crolla. Sembra quasi contraddittorio, ma è veramente così, perché la nostra capacità di fidarci dello sconosciuto non esula dal fatto di essere dei primati legati al nostro passato tribale. Si fonda su quello e lo espande. Senza quello rischiamo grosso. Vedete, questo è il valore del gossip, ok? Il gossip, il pettegolezzo, la confidenza, quel comportamento comunicativo che richiede poca distanza per condividere un segreto, che crea quell'intimità, che esula magari dal lavoro in sé per sé, ma rafforza il legame lavorativo con una persona che magari fa una cosa diversa dalla tua ed è completamente diverso da te. Ma quell'aspetto di condivisione è fondamentale per come siamo fatti noi. Ecco perché anche nel 2021, quando in realtà potremmo tranquillamente farne a meno sotto tanti punti di vista, esistono ancora uffici, esistono cubicoli, esistono spazi comuni. Ecco perché le attività di team bonding in ambito lavorativo e non solo si svolgono in spazi aperti, perché è lì che si rinsalda la fiducia. Ecco perché la DAD è così tragica per le persone giovani, perché in quell'ambito lì la formazione intellettuale ha a che fare anche con l'interscambio, con il fatto che sono 16enni, 15enni, 17enni, scimmie. E se tu alle scimmie togli quella roba lì, togli la capacità di avere fiducia negli altri. Questa roba qua, signore e signori, la pagheremo, la stiamo già pagando. Quando lavoriamo, noi non siamo così diversi dai nostri cugini primati che si spulciano a vicenda. Prova tu a spulciare il tuo cugino primate su Zoom, non ce la fai, ma quella reciprocità, quell'interscambio, quella condivisione di spazi, momenti, confidenze, è fondamentale. Il gossip sta all'umanità come lo spulciarsi sta ai bonobo. Questa roba fa parte di noi. Lo smart working, il confine di uno schermo, ci dimostra che esistono ancora aspetti insopprimibili del contatto e della vicinanza. E dal momento che siamo ancora le stesse scimmie di 150.000 anni fa, perché non siamo così diversi, siamo vestiti meglio, ci laviamo un po' di più, non tutti però, ci laviamo un po' di più, siamo ancora quelle cose lì, appena usciti dalla giungla, ancora con la nostalgia di tutto quel verde, credo che nessuna pandemia cambierà questo aspetto in gran fretta. Non esiste possibilità che se una cosa non è cambiata, peraltro con pestilenze, guerre, macellerie sociali, disastri, conquiste, e in questo modo non si è cambiata in 150.000 anni, cambierà per 2 anni di pandemia. Il che significa che dobbiamo tornare veramente alla normalità il più in fretta possibile. Il virtuale, il metaverse, non riuscirà mai a sostituire il reale, il contatto, la vicinanza, se non a costo di una crisi di nervi. Ed è proprio la crisi di nervi quella che sta accadendo. E la vediamo ovunque. La crisi di nervi c'è. La mancanza di fiducia che si estende a macchia d'olio e che poi si allarga all'economia, al lavoro, ai consumi, alla politica. Ma voi vi siete chiesti perché in questo momento storico ci sono crisi energetiche di qua e di là, ci sono crisi economiche di qua e di là, c'è un problema di distribuzione? Certamente, ovviamente, non c'è una sola causa, non c'è la causa legata soltanto a... c'è la causa, la pandemia ovviamente, quindi la minor disponibilità di manodopera, l'insicurezza nelle riaperture, c'è ovviamente un problema molto molto chiaro di fornitura di materie prime, i metalli per esempio, certamente nessuno nega questi aspetti, ma è indubitabile che gli interscambi internazionali non solo si fondano su una fiducia reciproca che in questi due anni è stata minata alla base, rendendoci più sospettosi nei confronti degli altri. E non è un caso che proprio in questa contingenza storica, sociale e filosofica la polarizzazione sia esplosa con tanta veemenza proprio adesso. Scusate, ma la messa in discussione della dimensione tribale, più primitiva, doveva essere sostituita da qualcosa. Il lavoratore in smart working che non si fida più del suo collega, del capo, o il capo che non si fida più del collaboratore, del sottoposto, del dipendente, deve sfogarsi cercando tribalizzazione online. E quella tribalizzazione, quella polarizzazione, quel far parte di comunità è la risposta inevitabile di persone che non fanno più parte di comunità perché sono chiuse nelle loro stanze, perché lavorano a distanza, perché non hanno più il contatto con i colleghi. Se tu fai venire meno quell'aspetto da primati, il primate lo cercherai in altri momenti. Lo studente che non trova più convivialità con i suoi compagni a scuola, perché è in DAD, e quindi usa internet come valvola di sfogo. Eccolo. Eccolo lì il motivo veramente concreto di questa polarizzazione, di questa impossibilità di trovare le sfumature di grigio. Le sfumature di grigio, dal punto di vista del discorso pubblico, sono la fiducia nello sconosciuto. La polarizzazione è la sfiducia tribale negli sconosciuti. Io mi polarizzo perché non mi fido più del fatto che le tue parole ricalchino un'intenzione buona, reale. Io mi polarizzo perché tu che non la pensi come me, sicuramente sei mosso dalle peggiori intenzioni. Esattamente come io non mi fido dei miei colleghi perché non li vedo. Esattamente come spendo di meno perché non credo che le persone oggi daranno a questo biglietto lo stesso valore di ieri. Le crisi economiche sono quasi sempre crisi di fiducia. E infatti si legano molto spesso a crisi legate, per esempio, come i mutui subprime, quindi a magheggiamenti veramente odiosi, oppure a guerre e via dicendo. E questa cosa invece noi dobbiamo rifletterci. Perché tutto questo può essere molto pessimista, ok? Potremmo... Oh mio Dio, adesso che cosa avverrà? Lo stesso articolo è molto pessimista. Tutto questo mi fa però sperare che il ritorno alla normalità nell'ambito del contatto con gli altri, una volta che avremo superato questa pandemia, che supereremo, insomma, anche questo insomma, è un atto di fiducia, ma io credo che supereremo grazie alla fiducia degli sconosciuti che hanno per esempio prodotto i vaccini, ok? Tutto ciò mi fa sperare a un ritorno alla normalità, al contatto e alle non mascherine. Anche la mascherina è un aspetto che ci toglie informazioni sugli altri, E che questo, spero, corrisponderà a un sollievo della polarizzazione del dibattito pubblico. Quando la gente tornerà a fare il primate, come dobbiamo fare i primati, cioè in ufficio, nei negozi, a casa, con il contatto, la convivialità, spulciandoci, a volte può servire anche quello, allora non avrà più bisogno di quello sfogo di tribalizzazione che oggi vediamo online, nel dibattito, nella politica. Ritornare a dare alla tribù, che è un elemento costitutivo della nostra esistenza, che non possiamo negare così, perché sono 200.000 anni di tribù nel nostro sangue, ritornare a dare alla tribù la sua dimensione corretta, cioè quella del gossip, del contatto, della valutazione diretta delle informazioni, della confidenza, del pettegolezzo, del segreto, della complicità, che senza il contatto diretto visivo non esiste. Non c'è complicità attraverso Zoom, c'è solo sospetto. E questa roba qua non la risolviamo con il metaverse, con la virtualità, con la realtà virtuale, via dicendo. Dicevo, l'articolo del The Atlantic è molto pessimista, perché alla fine dice che quando c'è una crisi di fiducia ci si mette moltissimo tempo. Addirittura fa un esempio, dice che se tu vai a misurare i livelli di fiducia reciproca fra cittadini di Berlino Est e Berlino Ovest, ormai a 30 anni, più di 30 anni dal crollo del muro, tu hai l'evidenza che la fiducia reciproca è ancora da costruire del tutto. È vero, quella è una storia molto diversa, però io non sono così pessimista sul lato Covid, anzi ho visto in molti casi che la ricostruzione di fiducia è una cosa che la gente cerca. Sarà molto faticosa, però in fin dei conti io c'ho fiducia e speriamo che vada tutto per il meglio. Ma mi pareva interessante proporvi questa riflessione, come vedete è molto sfaccettata, che spero, al netto dell'accordo e del disaccordo, abbia portato qualche riflessione utile. E detto questo, io vi ringrazio per aver seguito. Siamo ripartiti, insomma, in questa settimana, e ovviamente l'invito è quello a condividere Daily Cogito e poi anche a sostenerci. E potete sostenerci in tanti modi, per esempio potete abbonarvi su Twitch, anche seguendo le live che sono molto carine, potete abbonarvi anche gratuitamente se avete Amazon Prime, metto tutte le informazioni in descrizione, oppure potete anche sostenere su Patreon, oppure andare al nostro negozio, ci sono tantissimi modi per sostenerci e insomma dateci un'occhiata se il valore che vi portiamo è... vi ispira fiducia, magari è il caso di darci una mano a mantenerla alta. Condividete la puntata con gli sconosciuti e anche con i vostri amici e noi ci rivediamo con i prossimi episodi. Vi ringrazio tanto per essere stati con noi, buona settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.